Buonasera cari amici della Tela Sonora, benvenuti. Oggi è venerdì, l'ultimo venerdì del mese di luglio. Non possiamo certo dire che è un mese afoso, caldo, eccetera, eccetera, però comunque è estate piena. Allora, sono solo Soletta e in regia c'è la nostra amica G, come si chiama?
Paola, più che G.
Gigi, perché sai che adesso mi firmo? Cioè, firmo io, no? Ci firmiamo nella tela sonora GGG, le 3G, perché in effetti Gabriella T, Giulietta e Grauso. Va, abbiamo messo un
Tanto
tono,
per,
ma
così è.
sì, vai, vabbè. Allora, questa sera 5 ospiti, non so come faremo, comunque ci proviamo, perché ormai qua la tela sonora facciamo miracoli. Elena Ribet, Emma Pretti, Maurizio Spatola, che voi già conoscete, quindi con la seconda puntata, Carlo Guerrini e Luke Schwitter. Allora. Una piccola presentazione, poi vi mandiamo la musica. Elena Ribet, Teresa delle Magie. Mi fanno segno che non sono attaccata bene al microfono. Mi sentite? Allora, Elena Ribet con Teresa delle Magie. Emma Pretti, i famosi 5 minuti di coincidenze con Economia del Bosco. Abbiamo collegato Emma Pretti poi con il nostro ospite, che speriamo di avere in linea, Luke Schwitten, perché Luke ha scritto un libro molto bello sulla città Vegetal City. E quindi il titolo invece di Emma Pretti, Economia del Bosco, abbiamo pensato fosse carino mettere poesia e architettura insieme. Voi sapete che la tela sonora non è soltanto poesia, ma è sonorità, quindi noi facciamo anche esperimenti con la musica dal vivo, con la Troupe Nomade, e invitiamo spesso e volentieri artisti, fra cui architetti, urbanisti e fotografi. Quindi diciamo che sta prendendo un certo ampleur questa tela sonora. Non so quali saranno gli sviluppi nel prossimo anno, ma comunque continueremo a avere poesia. Il filo rosso di Anna Maria Farabi volge al termine, quindi verrà sostituito con 5 minuti di coincidenze e poi con quest'altro progetto, speriamo di portare in porto, che saranno le interviste agli architetti e urbanisti. Perché? Perché l'architettura ci è sempre piaciuta. Fin dall'anno scorso con Bruxelles Land avevamo fatto un esperimento poesia architettura con Teresa Marinello, che saluto caramente, e comunque l'architettura è sempre un interesse, sempre anche poesia, perché l'architettura è tutto ciò che diciamo concerne la nostra casa, la nostra abitazione, l'armonia, quindi l'armonia di un vivere sano. Invece con Carlo Guerrini affronteremo un bellissimo, diciamo, libro, il suo libro, Ritratti di signora, immagini del femminile nel cinema del nuovo millennio. Carlo ha scritto questo libro editato da Morlacchi Editore, che ringrazio perché ci hanno spedito il libro proprio per poterlo così leggere e prepararlo per la sessione di oggi, e ringrazio Anna Maria Farabi, che è sempre una grande tessitrice. La tela, infatti, per noi è un modo come un altro per tessere amicizie e soprattutto con poeti e scrittori. Bene, direi che più o meno ho introdotto tutti. Se la nostra cara Giui vuole un
Sì.
attimino, perché questa sera non so se avremo il suo grande amore, che sono i double sense, dub come dub, all come all, sense come sense, ma
Ovviamente ci saranno.
ecco, beh, un amore, un grande amore, non può finire presto. Bene, allora ringraziamo intanto la Giui di Paola Grauso per averci sempre portato musica eccellente. Ringraziamo Note Volanti. E quindi a questo punto credo, non so se stasera faremo in tempo a passare qualche pezzo dei musicisti. Ringrazio Zero Volume, che il 14 agosto farà un concerto. Ringraziamo tutti, compreso Lorenzo, compreso Lucio Pacifico, compreso Cristiano Ferraro e tutti gli altri di Georama, che con grande pazienza e grande amore ci continuano a inviare la loro musica. Bene, ho detto tutto.
Siamo pronti?
Siamo prontissimi. Restate con noi, musica e poi il primo ospite.
Ascoltiamo i Double Sense.
Babylon, Rogers, we unite.
Cari amici della Tela Sonora, grazie per questo pezzo di Double Sense, grazie a Paola G che ci ha presentato questa band. Abbiamo la prima ospite, Elena Ribet. Elena, ci sei?
Sì, eccomi qua.
Buonasera.
Ciao, che emozione,
finalmente siamo riusciti a mandarti in diretta.
Sono contenta. Un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Benissimo, beh, perché questa sera è una sera dedicata prevalentemente alle donne. Allora, cara Elena, io ho introdotto semplicemente il titolo della tua raccolta, Teresa delle Magie. Se ci vuoi parlare della tua poesia, se vuoi leggere alcune poesie, hai 7-8 minuti, quindi gestisciti il tempo come meglio credi. A noi fa piacere se sentiamo la tua voce e la tua poesia.
Perfetto, io ti ringrazio molto. Mi piaceva introdurre con alcune parole su di me. Io ho cominciato a scrivere quando ero proprio piccola, piccolissima, avevo 6 anni, guardavo mia sorella che scriveva. E ho imparato a scrivere quasi prima di tutti gli altri miei compagni delle elementari. La mia prima poesia l'ho scritta quando avevo 9 anni e me la ricordo anche a memoria, però vabbè, diciamo è un po' ingenua, un po' infantile, quindi terrò il segreto.
Adatta a una bambina di 9 anni.
sì, una poesia sulle farfalle, insetti nomadi, uso anche delle parole un po' arcaiche per l'età, ecco. Uh-huh. Però sono molto affezionata, addirittura ancora all'originale, battuta a macchina, con una vecchia macchina da scrivere di mio padre. Quindi questa è una passione che ho da molto tempo. Poi devo dire che crescendo, leggendo soprattutto, mi sono accorta che è difficile avere qualcosa di nuovo da dire, soprattutto riferendosi ai classici, alla grande poesia anche del secolo scorso. Insomma, è un processo di conoscenza e di crescita. Però ho scritto, diciamo, in questa mia ultima raccolta ho scritto un inedito che parla proprio della poesia, che si intitola Scherzo. E avevo piacere di leggerlo.
D'accordo. Posso. Certo.
Scherzo. Uno scherzo è la poesia, una strega insolente, travestita da camaleonte. Uno scherzo è la vita, e noi siamo formiche nel formicaio. E questo è un po' quello che io penso in questo momento della poesia, anche se è difficilissimo dare una definizione. In tanti ci hanno provato, la critica letteraria è piena, è trasbordante di saggi, di opinioni su quello che è poesia o che non è poesia. E a questo proposito vorrei leggere però ancora un testo.
Sì.
Gabriella, ci sei?
Sì, sono qua, io ti ascolto anche se non parlo, ti lascio tutto lo spazio per te.
Allora, questo è un testo che probabilmente verrà introdotto, perché Teresa delle Magie è un libro inedito. E sto ancora cercando un editore, ho avuto delle proposte interessanti. Però sono indecisa, ancora uno di quei libri che restano nel cassetto.
Bene, vuol dire che è giusto così.
Il momento della pubblicazione è un momento di grande responsabilità intellettuale. Non si può, credo, pubblicare già in questo panorama editoriale così confuso, così ricco. Penso che ci vada una grande umiltà prima di dare alle stampe. Comunque io faccio un piccolo tentativo.
Okay.
E vorrei restituire memoria a tante persone, soprattutto a tante donne che sono dimenticate, che sono state dimenticate nella storia e ancora nel presente molto spesso vengono dimenticate. Ho scritto un testo che adesso vi leggo, sulla morte e sulla vita.
Ok.
I nomi erano intrisi di nebbia, Mary, Shelley, diafani apparivano nell'intreccio dei rami. Quanto ancora ci perderemo in questo profilo di carne stupefatta? Tempi perduti e rubati sul bordo della realtà crescevano ad anelli anno dopo anno, come alberi secolari protesi gemmati di assenze, ma verde ancora come la foresta della sua fronda. In nome di tutte le streghe si compie la Luisa von Meinsburg, la guarigione dell'assenza, o musa e dee tutte le sacre essenze della ultrastoria, o Artemisia o Isabella, soccorse in questa mala sorte, o Marta, profetessa dell'alloro, sognatrice dell'allora che era e non è più, Rosa, Bathurst, donne, dee e tutte voi tarante, venite oblate e sante al ballo sacro dell'abbondanza, venite al giro di danza, alla musica delle fate intelligenti, porgete le mani al tempo astorico, mai più assoggettate al senso unico degli stupri, archetipo stereotipo dei dolori. Belinda Lee, nome di vita, nome della morte, Elsbeth Wegener Passage, nomi delle morte restituite, matrilineari genealogie. Il ventre della terra è ventre della cultura, romantica Roma, antica e fu notte, poi fu mattino, un altro giorno di assenze e distruzioni, un'altra vita che non era la mia, soffiò la vita e fu polvere. Le foglie si accartocciarono in un autunno recidivo e fu un altro buio, quello delle radici. Il muschio crepitò nella luce meridiana invernale, la terra trasudando il gelo, umori brinati sulle piantine di viole, e le fronde precipitarono sulla fronte del cielo annuvolato, i rami imbozzolati nel verde arancio e i cipressi a volar giù antigravitazionali. E il mondo si rovesciava nel ventre, germogliava morte, e dalla morte desiderio. E il desiderio fu clorofilla, e fu notte, e fu mattino, e la pietra divenne cenere, la cenere polvere da sparo, e gli spari furono sopra le mura, strati di foglie d'alloro, nell'allora, nel mai, nel per sempre, e presero forma di sogni, con i loro visi precisi e gli occhi, memoria di marmo fu il primo desiderio, melodia di morte fu l'ultimo, erano padre, parole, madre e nomi dell'uomo e della donna.
Bene, direi che la frase che mi è piaciuta di più, il ventre della terra, il ventre della cultura. Vuoi aggiungere qualcosa su questa frase e poi ci lasciamo perché i tuoi minuti sono trascorsi? Perché per me il ventre... Ecco, sì. Vai, vai, dicevo che il ventre è una cosa molto importante. Quando si parla di maternità siamo abituati a pensare a un certo tipo di maternità e qui invece è una maternità più legata alla cultura, legata alla crescita, a levarsi.
Io penso che... il ventre sia chiaramente un simbolo molto antico che ha a che vedere con la terra, ma anche con la storia, con la memoria, uh-huh. E ovviamente con il ciclo della vita, delle stagioni. Okay. E sì, sono dei temi che sento molto vicini sia alla mia poetica che anche poi alle mie scelte lavorative e professionali, anche di vita.
Perfetto. Senti Elena, possiamo pubblicare, dal momento che è inedito, una poesia della tua raccolta sul nostro blog, oppure pensi che non sia ancora il momento giusto?
No, io sono molto contenta e sì, questo può essere anche un motivo per me per sbloccarmi un po' da questo
D'accordo.
Momento di dubbio. Quindi
allora dici tu quale delle poesie vuoi che noi pubblichiamo, perché ce ne sono...
Guarda, mi piacerebbe pubblicare Sempre Verde.
Sempre Verde, ok. Benissimo, allora ti ringraziamo e metteremo questa sul nostro blog, unita quindi alla registrazione di questa sera. Bene, è poco il tempo, ci dispiace, purtroppo abbiamo
grazie
tantissimi
mille.
Ospiti, ti ringraziamo per aver partecipato, ti diamo un bacio e ti auguriamo buone ferie.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Benissimo.
Ciao.
Allora, ciao. Cari amici, allora questa sera dobbiamo andare di corsa, però è importante che siano tutti e cinque a parlare i poeti, perché come vi ho detto sono uno concatenato all'altro, quindi mandiamo un po' di musica, grazie a Paola che ha scelto per noi questa sera, e intanto io chiamo la poetessa per i 5 minuti di coincidenza, speriamo che sia al telefono perché è una sorpresa per lei. Bene, vai Gigi. Bene, cari amici, come vi avevo detto, abbiamo formato questo numero telefonico e dall'altra parte ci dovrebbe essere un poeta, quindi adesso io smetto di parlare e il poeta si presenterà, leggerà, farà un commento e leggerà una sua poesia.
Salve, mi chiamo Emma Petti e dal 1980 pubblico poesie, traduzioni e racconti su riviste che si occupano di letteratura. Fino ad oggi ho pubblicato 5 raccolte di liriche. Ritengo la poesia l'espressione più alta del linguaggio, quello che possiede la capacità di illuminare le cose della vita dall'interno, mostrandone la struttura più intima. Vorrei leggervi una poesia presa dalla mia penultima raccolta di liriche, Economia del Bosco, e dal momento che siamo in clima di vacanze, una poesia che porta appunto questa atmosfera e contrappone un temperamento più spensierato e scapicollato in confronto a un'indole più parsimoniosa e saggia. La poesia si intitola Canto dell'estate. Buone vacanze al sapore di mela. Proprio mi spiace, ma non posso raggiungerti. Questa è l'ora che promette salti ai caprioli, mirtilli e bacche. La luce che filtra tra i cespugli è lenta a morire. Ha fatto un lungo viaggio diligente e detto per intero che è fatica questo sopravvento delle cose. Nell'aura tiepida che man mano s'arroventa, il pensiero più conciso è come nebbia e alberga non più su di un aquilone. Mi dispiace, ma non posso raggiungerti. Fino all'ultima musica ballerò. Sarà lungo l'inverno e pesante il sonno. Così, fischia chi s'attarda all'alba di questi giorni variopinti. Sarà lungo l'inverno al sapore di mele, raccogline qualcuna anche per me. Bene, io spero, non so se ho ancora un po' di tempo a disposizione o ormai...
Sì, hai ancora 50 secondi, vedi tu?
Se vuoi farmi una domanda, non so
sì.
cosa dire.
No, benissimo.
La poesia, ritengo, lo ripeto, secondo me è l'espressione più alta del linguaggio e anche se non ci sono molti, anzi ce ne sono pochissimi lettori di poesia, sono convinta che le persone sappiano istintivamente, siano istintivamente convinte di questo, che la poesia esprime qualcosa che sta al vertice.
Bene, ringraziamo allora la nostra amica Emma Pretti per aver risposto a questo così annuncio, aver partecipato a
Cinque. Io ringrazio voi,
bene.
Ringrazio te Daniela.
Bene, e poi metteremo la tua poesia comunque sul blog per aver partecipato, quindi sarà farà parte della puntata di oggi, 31 luglio. Ti ringraziamo, ti auguriamo buone ferie.
Grazie, io comunque il mio dovere di vacanze l'ho già fatto,
vabbè.
Quindi ringrazio... E faccio gli auguri di buone vacanze a tutti, a tutti i radioascoltatori.
D'accordo, grazie mille, ciao Emma, a presto.
Grazie a te, buona serata.
Ciao, ciao, ciao.
Arrivederci, ciao.
Eccoci di nuovo cari amici della Tele Sonora, prima di presentare il prossimo ospite volevo magari chiedere a Paola gentilmente a Paola Giù di dirci chi erano, il pezzo era di?
Sono i Black Era,
okay.
Di cui diremo qualcosa in più la prossima volta.
Perfetto, ci prepariamo per
noi.
Va bene, ok, allora abbiamo Maurizio Spatola di nuovo con noi, ciao Maurizio.
Ciao.
Allora, buonasera caro, noi ci conosciamo già perché hai partecipato la scorsa volta. Volevo fare a questo proposito, prima di darti il microfono, gli auguri a Max Ponte, che è stato un po' da ponte, da tramite fra me e te, e quindi ringraziamo Max per averci presentato Maurizio, per averci portato questo grande ospite così saggio e così preparato, che ha tantissime cose da raccontare, non per nulla l'abbiamo invitato una seconda volta e comunque contiamo presto di averlo una terza volta in radio perché avrà qualcuno qualcuno a suo fianco che potrà leggere le poesie. Benissimo, Maurizio, ti lascio subito il microfono. Cosa ci vuoi raccontare stasera? Ricordati che hai una decina di minuti, non di più purtroppo.
D'accordo, grazie. Allora, anzitutto mi ripresento, sono Maurizio Spatola, vivo sulla riviera Ligure di Levante, a Sesto Levante appunto, ho 63 anni e ho partecipato come osservatore, più che come protagonista, ai movimenti della nuova avanguardia letteraria e artistica degli anni 60 e 70 e 80 e ho raccontato a più riprese queste vicende. E ho cominciato la volta scorsa a raccontare un po' le basi di questi movimenti in Italia e parallelamente anche all'estero, perché si svilupparono contemporaneamente tra la fine degli anni 50 e la prima metà degli anni 60 negli Stati Uniti, in Francia, in Italia e un po' in tutta Europa e anche in Giappone. Allora, però, per stare soltanto sul terreno italiano, la neoavanguardia letteraria, che prese gli spunti dalla pubblicazione di un libro che si chiamava l'Antologia dei Novissimi, dei poeti Balestrini, Giuliani, Pagliarani, Porta e Sanguinetti, nel 1961, diede vita in seguito a tutta una serie di novità sul piano letterario e anche artistico, e a cominciare dalla nascita del gruppo 63, appunto nel 1963 a Palermo, e una nascita che aveva per maieuti, diciamo, o comunque mallevadori, personaggi come Umberto Eco e da Bologna il professor Luciano Anceschi, che docente di estetica, aveva già scritto molti saggi sulla letteratura italiana era propenso appunto a un rinnovamento di questi dei linguaggi e dei contenuti. Attraverso la rivista Il Verde, fondata a Bologna nel 1955, aveva già fatto molto per ispirare questo nuovo modo di fare poesia e narrativa e cultura in generale, e aveva tra i suoi collaboratori principali appunto il più giovane Umberto Eco. Io stasera vorrei parlare soprattutto di uno dei poeti più giovani di questo movimento, che era mio fratello Adriano. Mm-hmm. Ne parlo non perché fosse mio fratello, ma perché negli ultimi anni, lui è scomparso nel 1988 a soli 47 anni, ultimamente è stato riconosciuto dalla critica internazionale, quindi non solo italiana, come uno dei maggiori poeti del secondo Novecento italiano, tanto mm-hmm. che negli Stati Uniti, in California, è stata di recente pubblicata la prima raccolta quasi completa delle sue poesie, a cura dell'editore di Los Angeles, Green Integer, e che con una postfazione di uno studioso italiano, ha ripreso per la prima volta raccolto tutto questo materiale, e il difetto di non poter essere diffuso in Italia perché la giovane vedova lo impedisce, non avendo concesso i diritti d'autore. Mm-hmm. E comunque questo libro si può richiedere all'editore americano oppure tramite me, tramite il sottoscritto.
D'accordo.
Il poeta Adriano Spatola, giovanissimo, a Bologna, proprio sotto la guida del professor Luciano Anceschi, fonda una rivista nel 1962, aveva soli 21 anni, uh-huh. si chiamava Babilu, e aveva tra i suoi collaboratori un personaggio più noto oggi come etologo, che si chiama Giorgio Celli, e che allora era un poeta, anche lui, di quelli che si può dire, possono definire avanguardia, cioè un po' scarmigliato, un po' ruboso, un po' irregolare, come tutti i personaggi che ruotavano attorno a questa rivista, ma anche agli altri movimenti d'avanguardia. Adriano pubblicò nel 64 un romanzo sperimentale intitolato Lo Blo con l'editore Feltrinelli. Mm-hmm. E poi nel 66 una raccolta di poesie intitolata L'Ebreo Negro, di poesie che avevano un notevole rinnovamento nella struttura del verso stesso, ma anche quell'impegno, quell'engagement, come si dice in francese, sui problemi sociali e politici e anche etici che erano un po' il filo conduttore del movimento letterario che facevano capo in Francia a Tel Quel, la rivista Tel Quel, che aveva tra i suoi principali ispiratori quella Alain Robbe Grillet, che è poi diventato famoso sia come regista cinematografico che come autore di romanzi, e che Alain Robbe Grillet è scomparso recentemente, quello 2 o 3 anni fa. Di questa raccolta dell'ebreo negro facevano parte una poesia che si intitola appunto L'ebreo negro, che avrei voluto far leggere stasera. Ma che
lo faremo a settembre, non ti preoccupare, Maurizio.
Che è molto molto importante, ma è anche un'altra poesia, il boomerang.
Sì.
C'era un verso che penso che posso dire io, sì, che faceva un po' da refrain, perché era ripetuto alla fine di ogni strofa, potremmo dire, anche se qui usare i termini strofe è un po' troppo,
sì,
regolare.
Uh-huh.
E un verso che diceva, un verso refrain era questo: ma questi morti di fame invadono le piazze, rovinano il selciato, si bagnano con l'acqua degli idranti. Sì. Era chiaramente un sarcasmo piuttosto
parodia, certo,
di quello che succedeva nelle piazze di mezza Europa e d'America già allora. E precedeva, si pensi bene, che precedeva quello che sarebbe poi accaduto nel 68-69 in tutto il mondo con il famoso 68.
Uh-huh.
Ecco, il 68 fu un po' uno spartiacque per quei poeti e scrittori e anche artisti che facevano parte di questo, delle avanguardie artistiche, delle avanguardie letterarie e artistiche, perché si creò una spaccatura fra quelli che credevano nell'impegno totale, o tout-court, come si suol dire, della letteratura e dell'arte, e quindi della sua necessità di scendere sul terreno del sociale e del politico, e quelli che invece pensavano che la letteratura dovesse avere riflettere soprattutto su se stesso, occuparsi dei propri problemi semantici e linguistici e procedere su un piano diverso. E infatti in Italia la rivista più importante del gruppo 63, che allora che si pubblicava allora a Roma e si chiamava 15,
uh-huh,
e si divise proprio su questi temi, e nell'agosto del 69 chiuse i battenti dopo aver raggiunto per una pubblicazione del genere l'apice di vendere e diffondere fino a 30.000 copie.
Cipicchia.
Adriano, mio fratello Adriano, pubblicò poi nel 69, nell'anno successivo, un saggio con l'editore Rumma di Salerno che si intitolava Verso la poesia totale.
Uh-huh.
Questo saggio che raccoglieva, anzitutto dava un panorama di quello che era successo in tutto il mondo sul piano della cosiddetta poesia visuale o poesia visiva e concreta,
uh-huh,
ovvero di quel tipo di poesia che era arrivata a un punto tale di critica nei confronti del passato, che frantumava non solo le parole, ma addirittura i singoli segni alfabetici o i fonemi, fino a farne delle immagini che potevano essere riconosciute anche come immagini pittoriche, insomma.
Certo.
E infatti la poesia totale è un modo di riassumere un tipo di intervento artistico e letterario che comprende, che fa capo soprattutto al cosiddetto linguaggio intermediale, ovvero alla contaminazione dei diversi linguaggi,
mm-hmm,
artistici e letterari, seminando nel ognuno o ogni operatore,
uh-huh,
nel giardino del vicino, e poi raccogliendo i frutti. Intendo dire il musicista in quello del poeta,
certo,
il poeta in quello del pittore, il pittore
quello della scultura,
dell'autore di teatro, e così via.
Bene.
Infatti da questo movimento che non era solamente più fatto da poche persone, ma da migliaia di persone un po' in tutto il mondo, nacquero esperienze molto, molto interessanti, diverse, che diedero luogo poi a una specie di
movimento.
Sì, mondo parallelo, universo parallelo dell'arte, della letteratura e della poesia.
Okay. Senti,
il trasferimento in campagna in una casa che si chiamava, in un posto che si chiamava Mulino di Bazzano, nella campagna di Parma, vicino agli Appennini, Andrea Adriano e la sua compagna di allora Giulia Nicolai diedero vita a una rivista Tam Tam che dava voce appunto a questi movimenti, e che il Mulino di Bazzano, una casa che sorgeva appunto nei pressi di un antico mulino ad acqua, una casa ex colonica insomma, nei pressi del fiume Enza, divenne un centro d'incontro internazionale a cui affluivano un po' i giovani artisti e poeti non solo da tutta Italia ma da tutta Europa e spesso anche da fuori Europa, pur essendo un luogo che non aveva, difficile da raggiungere e che non aveva neppure il telefono per scelta appunto, quindi l'unico contatto era quello postale o la forza
visita.
Di recarsi lì spesso a piedi attraversando la campagna.
Bene, grazie Maurizio. Senti, intanto ti ringrazio per questa carrellata che mi piacerebbe che tu poi in qualche modo scrivessi, così noi la possiamo pubblicare sul blog della tele. Poi soprattutto
voglio scritta, ve la manderò.
Ecco, volentieri, così la pubblichiamo. E poi ricordiamoci che tu hai menzionato la poesia totale, se non ero la poesia totale anche il blog o comunque l'idea di Max Ponte, perché se non erro
che
ha ripreso da tuo fratello.
Certo.
Senti, allora io nell'attesa quindi di ricevere i tuoi scritti, così noi possiamo anche pubblicarli e le persone hanno più tempo per leggere, magari ci diamo appuntamento a settembre quando riprenderemo per sentire invece proprio la tua poesia che verrà letta da un artista.
Non è una mia poesia, ma ecco, volevo comunque aggiungere solo 10 secondi che non intendo leggere o parlare poi solo del poeta Adriano Spatola, che era mio fratello, quindi sembrerebbe una specie di nepotismo alla rovescia, ma anche parlare di altri autori che a quell'epoca si sono fatti valere e appartengono anche loro alla storia di questi movimenti, come Corrado Costa, come Patrizio Vicinelli, come lo stesso Giorgio Celli, come...
Ecco, allora, allora non credi che...
stare in Francia o in Belgio, anche in Belgio ci furono molte riviste d'avanguardia a quell'epoca, nel Belgio Vallone sia in quello Fiammingo, insomma.
Senti, non pensi che allora valga la pena fare una specie di tracciato e magari... sintetizzare il tutto, magari durante 3 puntate, dedicarti 15 minuti e fare proprio una carrellata e dare appuntamento ai nostri amici radioascoltatori, magari periodi, suddividerli per periodi. Troveremo il sistema durante quest'estate, ci sentiamo e poi a settembre diamo l'annuncio, così hai più tempo per parlarne, perché mi sembra che parlare anche dell'esperienza degli altri meriti un pochino più di tempo e di... D'accordo.
Era un movimento, come si dice oggi, era un movimento globale.
Bene, ma nel senso positivo. Nel senso positivo. Ok, allora ringraziamo Maurizio per di nuovo aver partecipato, averci parlato del fratello e non solo. Ti salutiamo, caro, e ci diamo appuntamento a settembre.
Ok, grazie.
Un bacio grande. Grazie, ok. Allora ragazzi, vi volevo dire che dobbiamo salutare ancora una volta Max Ponte, ringraziarlo perché non solo con la poesia totale di Adriano Spatola siamo giunti poi a Max Ponte, ma Max Ponte ci ha fatto conoscere Maurizio Spatola. A questo punto, se Paola è pronta, io direi mandiamo un po' di musica, perché io devo chiamare di corsa Carlo Guerrini, che ci presenterà il suo libro Ritratti di Signora, e poi Luke Schutten. Quindi Paola, sei pronta?
Sì.
Double sense. Ok, va bene, te li concedo. State con noi, non scappate, 2 minuti di musica. buonasera di nuovo, cari amici, di nuovo con noi dopo questa musica spettacolare di Double Sense. Ringraziamo Paola G e abbiamo con noi Carlo Guerrini, che questa sera ci parlerà di Ritratti di signora. Ciao Carlo.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Senti, tu sai che la tela sonora normalmente invita poeti, però questa sera sei qui non per parlarci del tuo, insomma, del premio Montale che la Silloge Chiaro Labirinto il Mondo ha vinto, ma per parlarci di questo libro che è interessantissimo perché sono le immagini del femminile nel cinema del nuovo millennio. Ci vuoi dire qualcosa magari a questo proposito?
Sì, è un libro che è nato quasi per caso all'interno di un comitato di visione, ci sono i comitati di lettura, noi facevamo un gruppo di visione prevalentemente femminile in cui io selezionavo appunto i film degli ultimi anni e diciamo dai dibattiti è nata questa esigenza di scrivere poi un libro, insomma, di tradurre queste visioni in un libro. Che pensavo fosse possibile scrivere a quattro mani, poi invece diciamo sono rimasto io solo a farlo e comunque l'ho fatto molto volentieri.
Senti, in questo libro tu presenti alcuni ritratti di donne che hanno portato la loro esperienza, i loro sentimenti, l'amore, quindi come hanno probabilmente anche come vedono se stesse quando lavorano, quando in famiglia, nella storia in generale, donne comunque del mondo. Quindi noi normalmente parliamo di cittadini del mondo, invece questa sera con questo libro ci avviciniamo di più alla figura femminile. Che cosa hai imparato? Perché c'è una bella frase all'inizio di Truffaut, no? Che tu dici, ma di tutte queste donne che hanno attraversato la sua vita, resterà comunque qualcosa, una traccia, una testimonianza, un oggetto, 320 pagine rilegate, un libro. E lo disse appunto l'uomo che amava le donne. Tu che cosa, come ti sei ritrovato in questo, così, in questo libro e perché, anche che cosa ne hai ricevuto? Perché poi si inizia giustamente un qualcosa e poi si finisce per avere tutt'altro. Puoi raccontarci un po' la tua esperienza? Hai 5 minuti a disposizione.
Sì, ho ricevuto soprattutto un piacere della visione, perché il cinema, diciamo, che ho trattato è un cinema che parla sì di ritratti femminili, è un cinema anche molto femminile nell'approccio, quindi con una sensibilità femminile, e anche se non sempre sono appunto donne registe o donne sceneggiatrici, sono anche film appunto di registi che comunque hanno inquadrato con molta sensibilità e anche con molta poesia, tanto per riallacciarci al tema lirico, sono appunto film molto poetici, molto lirici, e altri che invece affrontano proprio i problemi della donna nell'ultimo secolo in particolare.
Io ho visto che ci sono anche temi forti come paura d'amare, il fiore dell'odio, donne che danno alla luce figli che sono frutto di violenza, eccetera. Come alla luce così del fatto che si ascoltano tantissime vicende, ci sono ancora donne che sono così preda di uomini senza scrupoli, ma soprattutto di anche vecchi retaggi, anche religiosi, politici, sociali. Come vedi la figura della donna quindi nella storia del mondo e soprattutto alla luce di quello che è lo svolgersi dei fatti così in questi ultimi anni, che si sente parlare di tantissime donne che sono state oggetto anche di sequestri così che sono state liberate, altre non sono liberate, altre invece sono state imprigionate per aver detto o osato dire la verità?
Beh, il fatto che il cinema dia così tanto spazio alla figura femminile, soprattutto anche ai problemi della condizione femminile nel mondo, direi che dà un bel passo avanti. Uh-huh. Infatti ci sono proprio molte registe che hanno dato spazio a queste problematiche, tu stesso hai citato alcuni eventi, ci sono uh-huh. alcuni film che parlano di questo, tra l'altro uno molto importante, tra i più belli degli ultimi anni, che è un film di Sergio Bollain, Tiroi Misotos, che è appunto Tiroi negli occhi in italiano, che è stato poco visto per esempio anche in Italia, ma è un film importante perché mette in evidenza proprio il rapporto di violenza che c'è tra le mura domestiche. Mm-hmm. Ecco, questi film mettono in evidenza ancora i problemi che esistono, cioè ovviamente ne esistono tanti, soprattutto diciamo in paesi meno sviluppati o comunque di diverso tipo, e il fatto che il cinema ne parli con, diciamo, con una così alta frequenza in questi film è il segno che praticamente la donna sta prendendo coscienza di queste problematiche, e attraverso lei tutti noi, diciamo, ne prendiamo coscienza.
Stavi parlando del film Ti do i miei occhi?
Sì,
quello di Cervolet.
Gli altri che affrontano problemi come il viaggio a Kandahar, e affrontano problemi invece di altre donne, non certo nel mondo occidentale, ma nel mondo orientale, o comunque nei vari terzi mondi.
Certo, in Africa, eccetera. Senti, tu dal momento che la tela sonora è centrata comunque sulla poesia,
sì,
passare da un libro come I sette poeti del premio Montale, È chiaro labirinto il mondo, a un libro come questo, tu hai detto che avevi così l'obiettivo era quello di scriverlo a più mani, ma insomma c'è un grande divario. È possibile quindi essere un buon poeta, un buon scrittore di poesia, e allo stesso tempo riuscire a scrivere prose, magari anche in chiave, se vogliamo, più storico-giornalistica?
Ma io credo di sì, anche perché penso che comunque nelle schede dei film emerga un po' anche la sensibilità poetica. Tra l'altro io scrivo recensioni di cinema da quando ero ragazzo, più o meno da quando scrivo poesie, quindi è un po' la mia doppia attività.
Ho capito.
Solo che probabilmente è più facile pubblicare poesie, o comunque è più facile arrivare come una compilazione, no? Di poesia, di una raccolta poetica, è forse probabilmente più faticoso invece fare un'analisi, diciamo così, ad ampio raggio del cinema degli ultimi 10 anni.
Io ho letto che sei docente, sì, ho letto che sei docente di italiano e storia alla scuola media superiore. Che cosa racconti ai tuoi ragazzi sulla poesia? Questa è l'ultima domanda che ti faccio. Che cosa racconti ai ragazzi sulla poesia?
È un po' difficile raccontare la poesia ai ragazzi, perché la poesia andrebbe, non andrebbe spiegata, andrebbe letta e sentita. Però ecco, noi anche per le forze di formazione scolastica tendiamo appunto a spiegare, a far capire. I ragazzi hanno una certa difficoltà nell'approccio con la poesia. Io intendo comunque in una scuola tecnica, non in un liceo, e devo dire che c'è una certa difficoltà ad entrare perlomeno nel sentimento della poesia, a capirla no, ma ad entrare proprio diciamo con l'anima, con l'istinto della poesia, c'è una certa difficoltà.
Bene, senti, purtroppo ci dobbiamo lasciare, e non so se vuoi lasciare un commento ai nostri amici radioascoltatori, se vuoi lasciare un'impronta nella tela sonora, o se preferisci, dal momento che c'è stato poco tempo anche per parlare con te, perché io il libro l'ho ricevuto giusto l'altro ieri, quindi il tempo di chiamarti. Vuoi dire, lasciare un messaggio, vuoi dire qualcosa di particolare, oppure lo vuoi scrivere?
Se vuoi, posso leggere una poesia.
Sì, va bene.
Ai sette poeti del premio Montale.
Benissimo, grazie.
Una poesia che è degli anni 90, comunque abbastanza recente. Il fuoco è ora un dolce sconosciuto sull'arido ocra della mia terra, sui cancelli di nebbia del cielo. Spengo le scaglie argentate del mare e ricordo aver illuso la notte con brevi incendi lunari.
Grazie Carlo per aver partecipato, grazie anche per aver concluso con una poesia, dal momento che siamo alla tela sonora. Ci sentiamo presto, a settembre magari riparliamo, ti richiamiamo per le tue poesie, così sarà una vera puntata alla tela sonora. Grazie per aver partecipato anche all'ultimo momento,
grazie.
E auguri, buona estate. Ciao. A presto.
Grazie, grazie.
Ciao. Bene, cari amici, anche questa puntata sta volgendo al termine. Ancora un po' di musica e poi io chiamo Luc al telefono, così ci spiegherà un attimino l'intento del suo libro, Vegetal City. Paola, che cosa hai in serbo per noi?
Secondo te?
Non rispondo. Vado a telefonare. State con noi.
Guarda senza stella che stanotte Sembra più forte.
Di l'orma occhia aperta, ingannano chi stu cor.
Sembra più scura.
C'entra paura giù passata, superata. Senza paure care, senza paure sape. Sulla una speranza chi stu trena sa portata. A chi sapeve soffrì, senza paure capì. L'occhio come un mare, manco una stimmana. Uno sai boccare, ma io rimando tutte giove più forte. Stanotte sai non dorma, te vega rinda la luce. Più forte sai ma bruce. Stella che stanotte sembra più forte.
Di l'orma occhia aperta, ingannano chi stu cor.
Sembra più scura.
Luc, tu es avec nous?
Allô?
Bonsoir Luc, voilà, excuse-moi. Oui, on t'appelait à la maison et finalement, voilà, radio, elle met un peu en retard. Tu es connecté avec l'émission de la Tela Sonora et on
Attends, j'entends très mal là.
Ah ouais, désolé, c'est la radio. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ton livre Vegetal City?
Oui.
Voilà, dis-nous quelque chose à propos de ton livre. C'est un livre d'architecture, mais en même temps, il démontre un effort poétique pour expliquer comment la ville pourrait évoluer.
Oui, à l'instant, je vais m'installer autrement, je vais mettre dans ma voiture,
d'accord,
cliquer à pédale.
Oui.
Parce que comme ça, on entendra moins les bruits.
Voilà. Cari amici, un momento di attesa. Voilà, voilà Luc, dis-moi. Alors.
Donc, le livre reprend les thèmes qui sont amplement développés dans l'exposition.
Oui.
Et c'est une manière pour moi de montrer ce que pourrait être un futur qui n'est pas la catastrophe que tout le monde nous prédit.
Oui.
Je pense que nous devons retrouver des valeurs dans l'environnement naturel.
D'accord.
La nature est ce qui existe depuis des millions d'années et elle est parfaitement durable. Elle se propage sans jamais faire de déchets, sans nuire, sans détruire et seulement dans des systèmes qui appellent une autre forme de vie. Et nous ne sommes pas malheureusement dans la même optique. La civilisation industrielle est par définition finie, à infinitude, parce que tout ce que nous consommons, nous jetons après. c'est quelque chose qui n'existe absolument pas dans, dans la nature. Donc pour moi, le modèle, pour pouvoir sortir de la crise dans laquelle nous sommes, c'est commencer à comprendre qu'il faut faire les choses complètement autrement.
D'accord.
On prend une graine, on la plante dans le sol, après quelques dizaines d'années, ça devient une structure géante, extraordinaire. Et ça, uniquement avec l'énergie solaire, un peu d'eau de pluie et les nutriments qui sont constitués de ses propres déchets. C'est tout à fait étonnant et fabuleux.
D'accord.
En plus, quand une structure comme ça se développe et pousse, elle va absorber le CO2 et c'est un moyen extraordinaire de cicatriser toutes les blessures qu'on a faites dans notre environnement. On a là une manière extraordinaire de pouvoir travailler en utilisant toutes les potentialités qui se trouvent dans la nature. Si on utilise un arbre comme structure pour pouvoir faire un habitat, on a automatiquement un moyen de s'inscrire dans un dans une perspective qui est celle de quelque chose qui peut être durable, véritablement durable.
Bien. Écoute, Luc, est-ce que tu as le moyen de revenir, mais physiquement à la radio, pour être interviewé et pour...
Et cette radio se trouve où?
À Bruxelles.
Oui, mais où ça?
À la gare de Midi, à rue Belgrade.
Maintenant, ce serait un peu difficile pour
non,
moi.
Non, on va trouver une date le mois de septembre parce que l'émission va terminer maintenant parce que c'est 20h59. Je dois quitter la ligne et voilà, je vais t'écrire pour t'inviter encore une fois.
Très bien.
Ok.
Tu m'envoies un mail.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Luc. Je laisse.
Okay.
Ciao. À bientôt. Ok.
Au revoir.
E buon cari amici, è finita la tela sonora, vi do un grande bacio e vi inviteremo di nuovo Luc.